domenica di ottobre, con la memoria e l'ultimo Vangelo della 23ª domenica dopo la Pentecoste. La settimana che viene abbiamo il 31 ottobre, la vigilia di ogni santi, giorno di astinenza e digiuno. Il giorno di ogni santi, il 1 novembre, festa di precetto. Purtroppo non vi sarà la Santa Messa perché saremo a Milano per la inaugurazione del nuovo oratorio di Sant'Ambrogio. Sarà la messa solenne col diacono e il suddiacono. Siamo quindi precettati. 1 novembre, pur essendo venerdì, quindi non c'è l'astinenza della carne perché è festa di precetto. 2 novembre, commemorazione dei fedeli defunti, e tutto il mese di novembre sarà soprattutto mese di suffragio, di preghiera per i nostri defunti. E infine domenica prossima, quindi la Santa Messa, 24ª domenica dopo la Pentecoste, la Messa prima domenica del mese, qui nell'orario consueto qui a febbraio, a Ferrara, ore 17:30. Ricordo che in sacrestia ci sono ancora i dépliants di due conferenze, ci saranno l'una a Rimini, l'altra a Milano per il mese di novembre. Chi desidera si serva. Festa di Cristo Re, come ho detto, una festa quindi a noi particolarmente cara e del tutto importante, perché se oggi tutte le verità di fede sono combattute o messe in dubbio, forse una di quelle che maggiormente è negata o addirittura è dimenticata, obliterata dai battezzati, è proprio quella della regalità di Gesù Cristo. Ben se ne rendeva conto il Papa Pio XI quando decise, per l'appunto, alla fine dell'anno santo del 1925, con l'enciclica Quas Primas, che vi invito a leggere, o se già l'avete fatto, a rileggere e studiare. Stabilì che nel calendario liturgico sarebbe stata inserita la presente festività, quella di Cristo Re, e volle questa festività per un motivo molto concreto. Vedete, per tanti secoli non ci fu bisogno nella Chiesa di una festività specifica per permettere ai battezzati di rinnovare la loro fede nella regalità di Cristo. Perché? Perché questa regalità di Cristo non era messa in discussione, era vissuta da tutti, da tutta la società. La festa dell'Epifania, per esempio, ben sottolineava questa verità della nostra fede. Ma ai nostri tempi, invece, nei tempi moderni, la regalità di Cristo è combattuta, la regalità di Cristo è negata, anzi si vuole costruire una società e un mondo diametralmente opposto a Gesù Cristo e ai suoi diritti e alla sua maestà, e quindi ecco l'opportunità di una festività che ogni anno ricordasse, mediante la messa, l'ufficio, mediante la predicazione, questa verità della nostra fede. Se noi diciamo Gesù Cristo, che cosa diciamo? Ricordandoci il suo nome di Gesù, ci ricordiamo che egli è sacerdote, e chiamandolo col titolo di Cristo, noi ci ricordiamo che egli è re. Cristo infatti riunisce nella sua persona il sacerdozio e la regalità. Egli è sacerdote e re. Dire Cristo vuol dire re, e re fu proclamato persino dall'autorità romana, giacché nella sentenza di Pilato Gesù viene proclamato re. Invano i giudei gli dissero: non scrivere re, ma scrivi: si è detto re, ha preteso di essere re, non che egli lo è veramente. E qui Pilato, che aveva sempre ceduto, si rifiutò di cedere, anzi rispose: quel scripsi, scripsi, ciò che ho scritto, non muterò la mia sentenza. Costui che va alla croce è però il re. E come re noi lo adoriamo. Cosa significa re? Re significa, per dare un vero significato a questo nome ancora pieno di fascino, re significa prima di tutto legislatore. In seguito egli è giudice ed infine ha il potere esecutivo per mettere in pratica la sua sentenza. Il re infatti è colui che regge, che governa una società. E per reggere e governare una società bisogna farlo con la sapienza e la prudenza che è propria del re che governa, nello stabilire la legge, nel far rispettare la legge e poi nel dare, esercitando la giustizia, a ciascuno ciò che gli è dovuto, la ricompensa agli uni e il castigo agli altri. Questo è quanto fa nostro Signore Gesù Cristo. Egli abrogò la legge mosaica dell'Antico Testamento, che pure era una legge divina, e al suo posto ecco che abbiamo la legge evangelica. Questa legge evangelica alla quale si devono conformare, si devono ispirare tutte le leggi umane. Gesù è giudice, ogni potere mi è stato dato ogni giudizio, e noi nel credo diciamo: egli verrà a giudicare i vivi e i morti. È un giudice superiore a ogni giudice umano, perché non giudica solo secondo ciò che appare all'esterno, ma scruta il cuore, i reni, le intenzioni degli uomini. Il suo giudizio quindi è giustissimo e infallibile. Egli esegue poi la sua sentenza, dando agli uni la vita eterna e agli altri la pena eterna. Ma questo regno di Cristo deve esercitarsi solo nell'altra vita, solamente nei cieli, oppure anche in questa vita, nella storia e nella terra? Nel Padre nostro noi diciamo: sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, come in cielo, così in terra. Non solo quindi in cielo, ma anche in terra. Il regno di Cristo è regno prima di tutto spirituale, ma non è però esclusa dalla sua regalità il fatto che il suo sia anche regno temporale. Infatti Dio, come lo chiamiamo? Il Signore. Il Signore vuol dire proprio questo. Gesù Cristo è re dei re e Signore dei signori. Dio è re e sovrano di tutto ciò che egli ha creato. Nulla sfugge al suo dominio. Ma noi oggi non festeggiamo tanto la regalità divina quanto quella di Cristo, anche in quanto uomo. Egli è re per diritto di nascita, perché è il figlio di Dio, e se Dio ha la regalità, ce l'ha anche Gesù Cristo, ed egli è re per diritto di conquista, perché ha vinto con la sua passione e la sua morte il principe di questo mondo, Satana, che era l'usurpatore. Prima di Cristo Satana regnava su questo mondo, sulle società degli uomini, aveva fatto degli uomini qualche cosa di orribile, ma ecco che Gesù Cristo ha distrutto il suo potere e ha rifondato il suo regno, riconquistando le anime che erano sue col prezzo più prezioso dell'argento e dell'oro, con il suo sangue. Ecco da dove viene questo titolo regale di Gesù, che ben si giustifica anche col fatto che tutto il creato è stato fatto in Lui e per Lui, come ci dice San Paolo nell'epistola di oggi. Qual è allora l'errore che Pio XI condannava e la Chiesa condanna con la festività di Cristo Re? Questo errore è chiamato col suo nome, il laicismo. Il laicismo si concretizza in che cosa? Nell'idea che se il singolo, l'individuo può, se lo vuole, riconoscere Gesù Cristo, mai però lo possono fare le società. L'uomo in società non può e non deve riconoscere Gesù Cristo, perché la società deve essere neutra al fine di essere liberale e pluralista, come le nostre società moderne sono, e questo in contrasto con tutte le società tradizionali. Ora, questo errore si concretizza con la laicità dello Stato, che si rifiuta quindi di avere una religione, di riconoscere una religione al quale lo Stato e la società rendono culto e riconoscono la dignità, e quindi conseguentemente nella separazione assoluta tra il medesimo Stato e la Chiesa fondata da Gesù Cristo, che continua la sua opera. In realtà la neutralità che è affermata non è mantenuta. È una parola, è un inganno, è una neutralità impossibile. Come dice Cristo, chi non è con me è contro di me. E i nostri governanti, i nostri stati, le nostre società non sono neutri, che sarebbe di già un'infamia essere neutri tra Gesù Cristo, tra il riconoscimento di Gesù Cristo e la negazione della sua maestà, ma sono dichiaratamente avversari, a volte in maniera esplicita e manifesta, a volte in maniera più subdola e nascosta, ma sempre in maniera chiarissima. In Francia, ad esempio, che è veramente l'erede della rivoluzione francese, l'attuale ministro della pubblica istruzione, che è figlio di un noto politico comunista ed è di origine ebraica, ha imposto, il che già in Francia è una traduzione, come ho detto, piuttosto lunga, ha imposto nelle scuole francesi di ogni ordine e grado una materia che è la materia della laicità. A scuola i bambini, fin dalla più tenera età, verrà insegnato da questi sacerdoti della religione laica repubblicana francese, ebbene, verrà insegnata la laicità. In tutte le scuole, oltre allo slogan della rivoluzione, libertà, eguaglianza, fraternità, obbligatoriamente vi dovrà essere esposto, come le tavole della legge, come i nuovi comandamenti, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e la carta della laicità, quindi dei principi di fondo che devono sostituire le verità religiose. Quest'uomo politico ha dichiarato esplicitamente: dobbiamo sostituire la religione laica alla religione cattolica. Quindi è una esplicita dichiarazione di guerra. E attenzione, questa religione laica non è qualche cosa di facoltativo, è qualche cosa di obbligatorio, tant'è vero che le leggi impongono la condanna e anche la messa in carcere, quindi il carcere per coloro che osano negare i nuovi dogmi del laicismo repubblicano francese, tra i quali essi si vantano la distruzione della famiglia e la teoria del genere, quindi la distruzione della natura stessa della distinzione stessa naturale tra l'uomo e la donna, cioè l'odio della realtà oggettiva, l'odio della natura, perché l'ha voluta così il Creatore. La volontà dell'uomo deve imporsi e tutto quello che l'uomo vuole, anche se non ha alcun fondamento nella realtà, deve diventare verità. È questo che è insegnato come nuova religione. E tutti coloro che vi si oppongono sono dei criminali che verranno perseguitati dalla legge dello Stato. Di fronte a questa avanzata sempre più persecutrice del laicismo, ma anche quando il laicismo si presenta col volto della tolleranza universale, e anzi ancora più subdolo e ancora più pericoloso, di fronte a questa avanzata del laicismo che viene dalle logge massoniche, qual è la risposta degli uomini di Chiesa? È il tradimento, perché essi hanno fatto della non confessionalità dello Stato, quindi dell'ateismo di Stato, bisogna dire le cose col loro nome. La non confessionalità dello Stato vuol dire concretamente, che lo si voglia o no, che lo si ammetta o no, l'ateismo dello Stato. Lo Stato non ha Dio, lo Stato non riconosce Dio, lo Stato non riconosce Cristo, lo Stato non riconosce la Chiesa fondata da Cristo. E allora la libertà religiosa, potremmo dire addirittura adesso il libero pensiero, il primato della coscienza soggettiva, sono diventati la nuova religione insegnata in tutte le nostre chiese, in tutte le nostre parrocchie, nei seminari, ovunque. Per cui anche lì, seppur in maniera che non vuole escludere un sentimento religioso, in realtà il sentimento religioso non è escluso, ci mancherebbe altro, ma viene negato lo Stato che riconosca Gesù Cristo. Eppure, l'uomo è per natura, cioè così come l'ha creato Dio, l'uomo è per natura un animale, come si dice, sociale, politico. Aristotele diceva così, cioè l'uomo non vive come individuo isolato, ma dalla prima cellula naturale che è la famiglia, e via via fino alla società e allo Stato, l'uomo è fatto per vivere in società. Dire quindi che la società umana non può riconoscere che esiste la verità e che la verità è Cristo, come egli l'ha dichiarato di fronte a Pilato stesso al momento della sua passione, e che egli quindi è il re dei re e il signore dei signori, vuol dire negare quello che è insito nell'animo umano, perché se l'uomo ha l'obbligo di aderire a Gesù Cristo e alla sua fede, ha nello stesso tempo l'obbligo di farlo non solo individualmente, ma anche in società, cominciando dalla famiglia e giungendo fino agli scettri e ai poteri di questo mondo. Quante catastrofi e calamità vengono dalla società quando si rinnega Cristo? Quanti benefici e quante grazie vengono alla società quando si riconosce Cristo? Se non si riconosce Cristo, la società crolla. Se si riconosce Cristo, la società è edificata. Ma noi vediamo tutti questi uomini che si dicono politici e che invece non meritano un tale nome, tutti parlano di economia o di cose materiali, e certamente fanno parte del buon governo, ma nessuno ha nel proprio programma, almeno nessuno che siede in Parlamento, ha nel proprio programma i diritti di Dio, il riconoscimento di Dio, il riconoscimento di Gesù Cristo, i diritti della Chiesa, il riconoscere che l'Italia e il mondo intero naturalmente devono riconoscere la regalità sociale di Gesù Cristo. Questo non c'è nel programma di alcun movimento politico, primo fra tutti coloro che si rifanno a parole al cristianesimo, ma che lo tradiscono e lo negano nei fatti ormai da, potremmo dire, da 100 anni, se non di più. Ecco quindi, cari fedeli, che anche quest'anno, secondo il volere della Chiesa, ho dovuto parlare di queste cose, e qualcuno mi dirà: ma perché ridire sempre le stesse cose? Perché non dobbiamo credere che noi viviamo in un altro mondo. Siamo figli del nostro tempo. L'uomo medievale, e non tutti erano santi né erano di fedele dottrina nel Medioevo, ma l'uomo medievale, l'uomo antico, l'uomo della tradizione, era un uomo per il quale la presenza di Dio, il rispetto di Dio, il riconoscimento di Dio era indispensabile in tutte le espressioni della vita sociale dell'uomo. Invece l'uomo moderno, quello che è nato da questi ultimi secoli di sovversione, è un uomo, e noi ne facciamo parte, che vive in un mondo nel quale il nome di Dio è cancellato. Per cui, siccome anche noi viviamo in questo mondo, anche noi respiriamo quest'aria, anche noi ascoltiamo fin da bambini queste parole, anche noi siamo tutti più o meno inficiati, impeciati, impestati di questo spirito maledetto del laicismo. Chi in un modo, chi in un altro, chi più e chi meno. Per cui continuamente dobbiamo ritornare a abbeverarci alla fonte della verità al fine di ritrovare lo spirito cristiano. Perché purtroppo, vedete, una dottrina, anche la più santa e la più vera, che non si incarna nella società e nella vita quotidiana, nella nostra vita personale e poi nella vita sociale, rischia di suonare pura teoria, ma non realtà. Ecco l'importanza. Vedete, se uno ha una fede viva ma poi vive in maniera del tutto contraria a questa fede, finirà per perdere la fede. Prima però questa fede incomincerà a evaporare. Perché? Perché c'è un contrasto tra la tua vita personale e quello che credi. La stessa cosa nella vita sociale. La dottrina della Chiesa, non più vissuta a livello sociale, la regalità di Cristo non più riconosciuta da chi governa i popoli, ha iniziato a essere considerata una pura teoria, un'astrazione, e alla fine è stata abbandonata e rinnegata con dignità di umane persone il Concilio Vaticano II. Perché? Perché non era già più vissuta da più di 100 anni. E naturalmente quello che noi non vediamo, non tocchiamo, non mettiamo in pratica, e piano piano evapora davanti ai nostri occhi. E nel mondo di oggi, quando non solo non è messa più in pratica queste verità, ma vengono negate costantemente a ogni livello, allora ecco che anche per noi diventa sempre più difficile restare graniticamente fedeli alla verità. Ma è proprio su questa fedeltà alla verità che saremo giudicati da Dio. Quindi che il Signore ci conservi la viva fede in tutto ciò che ha rivelato, e quindi anche nella sua regalità, affinché quando il Re ritornerà per dare a ciascuno ciò che gli spetta, noi siamo trovati tra i servitori fedeli, pochi o tanti, poco conta, e non tra i traditori che lo hanno abbandonato e che hanno detto: non vogliamo che costui regni sopra di noi. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia.